Benvenuti o bentornati su Kaidan, il podcast del consulente finanziario. Siamo arrivati all'episodio numero 15, nel quale parliamo di mercato immobiliare. E lo facciamo sulla base di una serie di dati molto recenti che ci aiutano a capire lo stato di salute di questo mercato e a seguito di un po' di numeri proviamo a fare anche qualche considerazione. Quindi partiamo intanto con qualche dato, ricordando che come sempre chi lo desidera può trovare queste e altre informazioni uniti a tabelle e grafici in un apposito approfondimento su Kaidan di qualche settimana fa. Ora, da dove partiamo? Partirei da questa constatazione, e cioè che dopo l'inevitabile rallentamento dovuto alla pandemia, già nel 2021 il mercato immobiliare aveva dimostrato una certa vivacità, confermata anche nel 2022, perché gli ultimi dati parlano di un incremento di compravendite, parliamo del settore residenziale in modo particolare, di circa il 10% rispetto all'anno precedente. Quindi c'è questa mini tendenza positiva che si riverbera anche sui prezzi delle abitazioni. Tra le grandi città abbiamo un aumento annualizzato medio del 3,7%, dove chiaramente ci sono discrete eterogeneità. Da un lato c'è la solita Milano, dove il rialzo annuo è vicino all'8%, mentre tra i capoluoghi di provincia le città dove i prezzi sono maggiormente lievitati sono Ferrara, Reggio Emilia e Trieste. Al di là dell'andamento dei prezzi e delle compravendite, un altro dato interessante è la prosecuzione del trend di ribasso dei tempi di attesa necessari per vendere l'immobile, che raggiunge il livello minimo degli ultimi 10 anni. Ora ho davanti agli occhi proprio il grafico presente nell'approfondimento di Kaidan. Ebbene, se nel 2012 occorrevano in media 191 giorni per vendere un immobile in una grande città italiana, oggi ne servono 108. Quindi diciamo che da questo punto di vista occorre un po' meno pazienza rispetto a prima, anche se ovviamente il dato è medio, raccoglie una enorme trasversalità di situazioni, però la tendenza è questa. L'ultimo dato che condividiamo prima di fare qualche riflessione riguarda i rendimenti. Ora, su questo fronte è importante precisare che è difficile arrivare a un dato preciso e accurato e affidabile alla stessa stregua di quanto si verifica sui mercati finanziari, perché ovviamente stiamo parlando di un dato che gioco forza è una media di situazioni molto diverse, è una fotografia fatta in un preciso momento e soprattutto viene conteggiato secondo calcolato secondo un approccio ben preciso, e cioè per arrivare al rendimento si fa il rapporto tra il canone lordo di affitti incassati dal proprietario e l'importo che quel immobile richiede per poter essere acquistato sul mercato. Quindi c'è questo rapporto tra flussi generati e esborso alla base dell'investimento che appunto fotografa la redditività dell'investimento. Ebbene, in questo caso vi do un dato ancora più fresco: se quelli di prima si riferivano al 2022, abbiamo un dato relativo al primo trimestre del 2023 che dice che il rendimento medio nelle grandi città italiane si aggira intorno al 6%. Abbiamo città con rendimenti anche superiori al 7%, come Palermo e Genova, e altre, quelle evidentemente dove il prezzo degli immobili è più alto e di conseguenza, essendo il prezzo al denominatore di questo calcolo, scende il rendimento, in particolare Venezia, Milano e Firenze, dove i rendimenti invece sono inferiori al 6%, per quanto riguarda Venezia anche inferiori al 5%. Ecco, alla luce di questi dati, quali considerazioni possiamo fare? molte, evidentemente molte, mettiamone qui un paio sul piatto e rimandando poi alla lettura dell'articolo nel quale poi ci sono anche tutte le fonti e maggiori dettagli in merito alle analisi e ai dati che vi ho citato per chi appunto volesse approfondire. Allora, quali sono le considerazioni che possiamo fare? Beh, la prima considerazione è questa. Se da un lato è vero che nel breve medio termine c'è una ripartenza del mercato immobiliare in Italia, l'altro dato da tenere in considerazione, l'altra riflessione, si basa sul fatto che negli ultimi 10 anni siamo ancora su prezzi decisamente inferiori a quelli risalenti appunto al 2012. In particolare stiamo parlando di prezzi che sono di quasi il 25% più bassi al nord e che toccano anche il 32-33% al centro e al sud. Quindi questo è un primo elemento da su cui riflettere, perché sostanzialmente è vero che c'è una ripartenza dei prezzi degli immobili, ma nel medio termine, in realtà nel medio-lungo termine, siamo ancora su livelli decisamente sofferenti. Oltre a questo, credo sia importante riflettere anche da un'altra prospettiva, che è quella della volatilità dell'investimento. Noi sappiamo che molto spesso l'investitore preferisce l'investimento immobiliare perché non vi percepisce volatilità, o almeno in maniera molto diversa e molto più blanda rispetto a quello che avviene sui mercati finanziari, dove aprendo l'app e visionando il valore degli asset giorno per giorno c'è ovviamente un trasporto emotivo e una percezione di gran lunga più accentuata. Ebbene, possiamo certamente dire che l'investimento immobiliare, al di là delle percezioni, non ha dimostrato nel recente passato di essere immune alla volatilità. Al contrario, la caduta dei prezzi, che peraltro ho poco fa ricordato, è stata significativa e ancora non è stata recuperata. Allora mi viene da pensare a questo: ma se un investitore dopo 10 anni che detiene uno strumento finanziario lo vedesse ancora sotto al valore di acquisto, e non di poco, ma del 20-30%, come reagirebbe? Perché è vero che l'immobile può essere locato, e locato e produce un flusso di redditività, è altresì vero che lo stesso flusso potrebbe essere prodotto anche da un investimento finanziario con cedole e dividendi. Rimane il fatto che poi quando lo vedi e in 10 anni sei ancora sotto a livello di prezzo e non di flussi, quindi un rendimento non total return, ma considerando soltanto la variazione di prezzo, sei ancora sotto del 20-30%, ho sempre la convinzione che l'investitore sia un po' più clemente con l'investimento immobiliare e un po' più severo invece con quello finanziario, come a evidenziare un doppio pesismo che continua ad esserci nel valutare l'uno e l'altro investimento. Ancora un'altra riflessione, poi mi fermo qua e ancora una volta rimando per chi volesse alle ulteriori riflessioni che abbiamo postato nell'articolo citato. Ancora, dicevo, se stiamo sui rendimenti e se prendiamo anche per buoni quelli che vi ho riportato e relativi al primo trimestre 2023, cosa c'è da aggiungere? Beh, credo ci sia da aggiungere che il confronto che eventualmente l'investitore può fare tra quanto rende il mattone e quanto rende un asset finanziario dovrebbe sempre avvenire tra asset tra di loro confrontabili. E se è vero che in alcune città il mattone è tornato ad offrire dei rendimenti interessanti, dall'altro lato dobbiamo ricordare che la liquidabilità dell'investimento è un parametro che non possiamo non considerare. E per quanto sia calato il tempo medio di attesa necessario a vendere un immobile, stiamo pur sempre parlando di 3-4 mesi in media per vendere un immobile in una grande città. Poi sarebbe interessante vedere questa statistica nei piccoli centri urbani o in periferia. Mentre in finanza l'eseguito, la liquidabilità di un investimento nella maggior parte dei casi è sostanzialmente immediata. E quindi anche qui, no, se rinuncio a una certa caratteristica di monetizzazione immediata, dovrei avere un premio per il rendimento che un premio di rendimento per il rischio che vado a correre, che insomma dovrebbe essere significativo. Ultimissima considerazione che mi viene in mente mentre parlo è che il processo di nettizzazione del rendimento immobiliare è un processo di nettizzazione diverso rispetto a quanto avvenga in finanza. Di questo peraltro ne abbiamo già parlato in uno dei primi episodi di questo podcast, citando i costi fiscali associati all'investimento immobiliare. Ora, se da quel 7%, ma mettiamo anche 7,5% in alcune città, al quale si può arrivare come rapporto tra canoni di affitto lordi incassati ed esborso sostenuto, se da quel 7,5% dicevo per cento si tolgono non soltanto le imposte, ma evidentemente gli altri oneri diretti e indiretti che implica l'investimento immobiliare, a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, al rischio di sfitto dell'immobile, al rischio di insolvenza dell'inquilino, alle spese legali e tutto ciò che ne consegue, si capisce che evidentemente non è un semplice rendimento lordo meno il 26% che c'è in finanza, ma è qualcosa di più impegnativo, di più complicato. Poi magari può continuare la convenienza di un investimento immobiliare rispetto a qualcos'altro, ma va valutata con attenzione. E questo credo che non sempre venga fatto totalmente. Bene, come dicevo, insomma, ci sarebbero anche tante altre cose che si possono sicuramente approfondire sul tema, rinviando alla lettura dell'approfondimento dedicato. Vi ringrazio, come sempre, della vostra partecipazione crescente a questo podcast, quindi davvero grazie, e ci sentiamo nel prossimo episodio.